alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Buon compleanno Darwin, di Pier Giorgio Odifreddi.
Dovremmo dedicare un po' di attenzione, e lo facciamo appunto in questa ultima giornata della nostra prima settimana, dedicata all'uomo Darwin e alla sua autobiografia. Dicevo, dovremmo dedicare un po' di attenzione alle idee religiose di Darwin. Che cosa pensava della religione, di Dio, della Bibbia, quest'uomo che in fondo poi è diventato il simbolo quasi della battaglia contro la religione e che tante reazioni negative ha suscitato proprio negli ambienti umanistici in generale e religiosi in particolare. Beh, lui stesso commenta in maniera inglese, un po' ironica, nella sua autobiografia che, pensando ai violenti attacchi che mi hanno rivolto gli ortodossi, sembra ridicolo che un tempo abbia voluto fare il pastore protestante. Beh, effettivamente questa è quasi un'ironia della sorte. L'uomo che sarebbe diventato il simbolo della battaglia, diciamo così, contro la mitologia religiosa e in particolare contro l'idea che l'uomo sia stato una creazione speciale da parte di Dio, ebbene quest'uomo da piccolo, da adolescente, voleva poi in realtà diventare prete, pastore protestante. Voleva, per modo di dire, sappiamo che in realtà non era una scelta sua, era stata un'idea venuta al padre dopo che il ragazzo aveva dimostrato che non era interessato a diventare medico, ma Darwin disse che quest'idea morì di morte naturale quando lui si imbarcò poi sul Beagle, sulla nave, nel 1831 per un viaggio al quale dedicheremo la prossima settimana. Però quando si imbarcò, Darwin confessa di essere stato di un'ortodossia perfetta, anzi addirittura sembra che gli ufficiali credenti che stavano sul Beagle, in particolare anche poi il capitano Fitzroy al quale dedicheremo alcuni commenti la prossima settimana, ebbene dicevo anche gli ufficiali che erano credenti lo prendevano in giro per le sue continue citazioni bibliche, d'altra parte lo possiamo anche scusare, Darwin abbiamo detto era stato per 3 anni in una facoltà teologica a Cambridge e quindi ovviamente aveva acquisito tutta una, benché fosse un pessimo studente come abbiamo già detto più volte, aveva comunque acquisito tutta una conoscenza tecnica della Bibbia che evidentemente continuava a snocciolare anche durante il suo viaggio. Però le cose cambiarono in seguito, quando lui ritornò dal viaggio ormai aveva perlomeno in embrione molte delle idee che poi sarebbero diventate fondamentali nella teoria dell'evoluzione e anche la sua fede religiosa aveva cominciato a subire delle scosse. In particolare quando lui cominciò a pensare all'evoluzione tra la fine del 36 e l'inizio del 38, quindi immediatamente tornato dal viaggio, si rese gradualmente conto, e qui cito direttamente le sue parole dall'autobiografia, che la Bibbia non meritava più fede dei libri sacri degli indù o della credenza di qualsiasi barbaro, e che è impossibile per un uomo sano di mente credere nei miracoli. Questo naturalmente è uno dei grossi problemi della religione cristiana e in generale cattolica in particolare, ma non soltanto di quella, perché molte altre religioni hanno lo stesso problema, cioè l'idea che ci possano essere dei miracoli. Quest'idea stride e fa, diciamo così, un po' a pugni con la teoria scientifica, che invece ci siano delle leggi di natura e che la natura si evolva appunto seguendo queste leggi senza interventi divini, pur ammesso per ipotesi che ci sia stato un Dio agli inizi, al momento della creazione. E comunque nel caso di Darwin il risultato fu una graduale perdita di fede nella religione cristiana in quanto verità rivelata. Per rendere giustizia alle idee religiose o alla mancanza poi alla fine di idee religiose di Darwin, forse è bene leggere direttamente alcune delle sue frasi per evitare di mettere in bocca a Darwin stesso cose che poi lui non ha detto o che aveva detto in maniera leggermente diversa. Quindi sentiamo che cosa disse di quegli anni tra il 1836 e il 1838 in cui incominciò a perdere la fede nel cristianesimo. L'incredulità si insinuò nel mio spirito e finì per diventare totale. Il suo sviluppo fu tanto lento che non ne soffersi e da allora non ho mai più avuto alcun dubbio sull'esattezza della mia conclusione. Qui Darwin dice molto chiaramente che dal momento in cui perse praticamente la fede nel cristianesimo, perché poi vedremo che c'è anche un altro problema, Ed è il problema della fede in un Dio astratto, più elevato, se così possiamo dire, ma qui stiamo parlando invece della Bibbia e del cristianesimo. Dicevo, lui dice chiaramente che dal momento in cui perse la fede nel cristianesimo, poi non ebbe più nessun dubbio in quella direzione. E aggiunge, Darwin dice, in realtà non posso capire perché ci dovremmo augurare che le promesse del cristianesimo si avverino. Perché in tal caso, secondo le parole del Vangelo, gli uomini senza fede come mio padre, mio fratello e quasi tutti i miei amici più cari sarebbero puniti per l'eternità e questa è un'odiosa dottrina. Cioè, quasi un atteggiamento utilitaristico prende Darwin in questo caso, l'idea di dire ma il cristianesimo non mi interessa più, non mi piace, perché mi accorgo che molte delle persone che mi sono state vicine, le persone care, mio padre, mio fratello, i miei amici più cari, per l'appunto, non ci credono e però in base alle teorie del cristianesimo dovrebbero finire all'inferno ed essere punite per l'eternità e dice questa è un'odiosa dottrina. Questa è una frase naturalmente molto forte ed è così forte che quando l'autobiografia fu pubblicata postuma, curata dal figlio e dalla moglie, la moglie, che era una signora molto bigotta, trovò questo brano troppo crudo e chiese per l'appunto che non fosse pubblicata e l'autobiografia, che abbiamo citato più volte in questa nostra prima settimana di colloqui e di letture di Darwin, ebbene, dicevo, l'autobiografia nella prima edizione fu pubblicata in maniera censurata, ci sono anche altri passi censurati ai quali torneremo in seguito. Però abbiamo accennato il fatto che un conto è non credere più nel cristianesimo, non credere più in un Dio che è quello raccontato dalla Bibbia, l'Antico o il Nuovo Testamento, perché in fondo quello è, si può pensare che sia una religione basata su letteratura mitologica, ma c'è un problema diverso ed è il problema di un Dio astratto. Ora, il Dio astratto è un problema che Darwin affrontò in maniera molto più complessa, cioè mentre la fede nel cristianesimo la perse subito, la fede nel Dio astratto fu più lunga a essere abbandonata. Sentiamo che cosa dice direttamente Darwin nell'autobiografia. Le condizioni di spirito che un tempo le grandi visioni naturali risvegliavano in me e che erano intimamente connesse con la fede di Dio non differivano sostanzialmente da ciò che spesso si indica come sentimento del sublime. E ciò, nonostante sia difficile spiegarne la genesi, non può essere preso come prova dell'esistenza di Dio più di quanto non lo siano i sentimenti analoghi, forti ma indefiniti, suscitati dalla musica. Cioè Darwin incomincia nell'autobiografia, in questo famoso capitolo appunto dedicato alle sue opinioni religiose, questo è il titolo di questo capitolo, incomincia a pensare al Dio astratto e a chiedersi ma perché io credevo nell'esistenza di un Dio astratto? E dice, beh, avevo queste visioni naturali, il sentimento che la natura, l'osservazione della natura mi procurava. Però poi capisce, dice, ma in fondo gli stessi sentimenti me li procurava anche la musica e non è che l'esistenza della musica può essere addotta come una prova dell'esistenza di Dio. E allora anche qui, piano piano, Darwin incomincia ad avere dei dubbi, i dubbi si insinuano nella sua mente riguardo all'idea e all'esistenza di un Dio astratto. Stiamo parlando delle opinioni religiose di Darwin e dobbiamo naturalmente situarci nell'ambiente e nel periodo storico in cui Darwin viveva. Siamo a metà dell'Ottocento in Inghilterra e l'argomento principale che convinceva, credo, molte persone, in particolare sicuramente convinceva Darwin, a favore dell'esistenza di Dio, era stato proposto agli inizi del secolo, nel 1802, da un teologo che si chiamava William Paley, nel libro che si chiamava Teologia Naturale. Ora, qual era questo argomento? Un argomento molto noto che si continua a ripetere anche oggi, che si può descrivere molto semplicemente dicendo se noi trovassimo un orologio su una spiaggia, beh, naturalmente penseremmo che questo orologio è stato costruito da un orologiaio, non penseremo che è lì per caso che si è assemblato da solo. E allora, per analogia, osservando il creato, naturalmente dobbiamo pensare che questo creato sia stato creato da un creatore. L'idea che gli orologi rimandano agli orologiai e poi dopo viene traslata per analogia all'idea che il creato rimanda a un creatore. Naturalmente se già uno usa la parola creato si mette subito in questa direzione, però si può anche pensare semplicemente alla natura, la complessità complessità della natura che fa venire in mente il fatto che, così come un orologio è complesso e non può essere stato generato in maniera casuale, allora anche la natura deve essere stata generata, creata da un creatore. E da giovane Darwin era stato assolutamente convinto da questo argomento, aveva letto le opere di Paley e addirittura nell'autobiografia dice: mi avevano dato tanto piacere quanto la lettura di Euclide. Ricordiamo che Euclide era stato praticamente lo scienziato, diciamo il matematico, che gli aveva aperto gli occhi rispetto al ragionamento, alla purezza del ragionamento astratto nella geometria. Ebbene, Paley nella teologia gli aveva dato tanto piacere quanto Euclide, però lo scienziato adulto, il Charles Darwin adulto, capisce che sono proprio le sue teorie, proprio le sue scoperte, proprio la sua idea dell'evoluzione che hanno dato il colpo di grazia a questa analogia di Paley. Sentiamo le parole di Darwin, dice: oggi, dopo la scoperta della legge della selezione naturale, cade il vecchio argomento di un disegno della natura, secondo quanto scriveva Paley, argomento che nel passato mi era sembrato decisivo. Ma, dice oggi, un piano che regoli la variabilità degli esseri viventi e l'azione della selezione naturale non è più evidente di un disegno che predisponga la direzione del vento. La teoria dell'evoluzione, alla quale abbiamo accennato ormai tantissime volte in questa nostra prima settimana di conversazione che sta per finire, ebbene, dicevo, è proprio la teoria della selezione naturale che introduce un elemento di caso nello sviluppo, nel passaggio da una specie all'altra, e allora Darwin dice: l'idea di pensare che ci sia un piano dietro queste mutazioni casuali è la stessa cosa di pensare che ci sia un disegno dietro la direzione del vento, che invece, come tutti sappiamo, spira di qua e di là in maniera casuale. E non è soltanto però l'osservazione della natura che fece perdere la fede gradualmente a Darwin, ma anche il fatto che, guardando a qual è la vita, in particolare la vita degli uomini, si può capire che probabilmente la storia dell'umanità e anche la storia della natura in generale, più che dare delle motivazioni a favore dell'esistenza di Dio, ci dà dei motivi contrari. Per esempio il famoso problema della teodicea, la presenza del dolore. E invece concorda bene con l'opinione, dice Darwin, che tutti gli esseri viventi si siano sviluppati attraverso la variazione e la selezione naturale. In altre parole, l'idea di Darwin, la teoria di Darwin, non soltanto mette in crisi il disegno di Paley di dire: beh, la natura è come un orologio costruito da un orologiaio, perché in realtà l'evoluzione avviene in maniera casuale, ma addirittura la presenza del male ci fa dubitare che ci sia una pianificazione divina, e invece la presenza del male si può spiegare molto semplicemente attraverso l'evoluzione, appunto, casuale, che è quella che introdusse Darwin. Dunque, Darwin perse gradualmente la fede, dapprima nel cristianesimo, poi nell'esistenza di un Dio astratto, e quando arrivò alla fine della sua vita, ebbene, non soltanto quest'idea religiosa, disse, dopo alti e bassi, si è gradualmente indebolita, ma in una lettera del 1879, praticamente 3 anni prima che morisse, a qualcuno che gli chiedeva quale fosse la sua posizione nei confronti della religione, egli scrisse in maniera definitiva, questo è quasi il suo testamento spirituale dal punto di vista della religione, queste parole che sono quelle che dobbiamo tenere come riferimento. E queste parole sono: il mio giudizio è spesso fluttuante, ma anche nelle mie fluttuazioni più estreme non sono mai stato un ateo, nel senso di negare l'esistenza di Dio. Mi pare che generalmente, e tanto più quanto più invecchio, ma non sempre, la miglior definizione del mio pensiero sarebbe agnostico. Quindi questa è la definizione che Darwin dà di sé dal punto di vista religioso. Non era ateo, non negava l'esistenza di Dio, più che altro perché probabilmente non aveva motivazioni contrarie all'esistenza di Dio, ma si dichiarava agnostico. Tra l'altro è interessante che il termine agnosticismo, che oggi viene usato quotidianamente, che significa non conoscibilità, perché l'agnosi in greco era appunto la conoscenza, ebbene questo stesso termine è un termine di conio di Huxley, che abbiamo già citato più volte, e Huxley l'aveva coniato in opposizione appunto allo gnosticismo, che diceva lui pretendeva di sapere così tanto sulle cose di cui invece siamo ignoranti. Ed è questo agnosticismo di Darwin che lui ribadì più volte nell'autobiografia, appunto, oltre che in questa lettera di cui vi ho letto un passo, un estratto, dicevo, l'agnosticismo era più congeniale anche al suo carattere, perché Darwin non era un anticlericale, nonostante avesse abbandonato presto il cristianesimo, non gli piaceva fare battaglie contro la religione. E anzi, la sua opinione era questa, disse, benché io sia un fervido sostenitore della libertà di opinioni in ogni argomento, mi sembra, a torto o a ragione, che attacchi diretti contro il cristianesimo e il teismo abbiano assai scarso effetto sul pubblico. Quindi lui disse, ho sempre evitato di scrivere sulla religione e mi sono limitato alla scienza. Abbiamo già detto che lui non partecipava a dibattiti nemmeno sull'evoluzionismo, tantomeno appunto sugli aspetti invece più teologici e religiosi che la sua teoria aveva in qualche modo suscitato. E quindi oltre a dichiararsi agnostico, nella pratica poi rivelava di non essere assolutamente anticlericale, che era meglio semplicemente cercare di inculcare nei giovani le idee scientifiche, perché erano quelle che poi avrebbero portato in qualche modo all'abbandono della religione. Ma c'è un passo dell'autobiografia, un passo famoso che conviene leggere, perché c'è addirittura un'espressione che ci richiama chiaramente una delle storie del Genesi. Sentiamo, ed è un'idea che va in contrario a quello che abbiamo detto appena adesso, cioè Darwin in realtà non era un anticlericale, quindi non voleva fare propaganda contro la religione, ma pensava pessimamente di coloro che invece fanno propaganda a favore della religione. Sentiamo che cosa ne pensava. Diceva, non dobbiamo trascurare la probabilità che il costante inculcare la credenza in Dio nelle menti dei bambini possa produrre un effetto così forte e duraturo sui loro cervelli non ancora completamente sviluppati da diventare per loro tanto difficile sbarazzarsene quanto per una scimmia disfarsi della sua istintiva paura o ripugnanza del serpente. Quindi per Darwin l'educazione religiosa era qualcosa di assolutamente deleterio, e naturalmente questo è uno di quei brani ai quali ho già alluso in precedenza. La moglie, quando lo vide, si scandalizzò e lo censurò, disse lei, per non dare un dolore ai suoi amici religiosi. E questo è un po' anche il destino di Darwin, di non aver potuto nemmeno nella prima edizione della sua autobiografia dire che cosa pensava della religione, ma noi gliel'abbiamo fatto dire adesso, in questa nostra puntata finale di questa settimana, della prima settimana di In Principio su Darwin, nella quale abbiamo affrontato i fatti della vita quotidiana, della vita personale di Darwin, e adesso siamo pronti, io spero, per incominciare la prossima settimana ad analizzare le sue opere e in particolare a parlare di questo grandioso viaggio intorno al mondo che fu il viaggio col Beagle.
Alle 8 della sera. Buon compleanno Darwin di Pier Giorgio Odifreddi. Regia Caterina Olivetti, a cura di Angela Zamparelli. Per riascoltarci, scriverci e per il podcasting, radio2.rai.it.
Radio 2.